professore ordinario dell'Università di Torino e membro del comitato scientifico di FOF, ci parlerà della libertà religiosa nelle società secolari.
Grazie Raffaella Di Marzio, grazie a chi ha organizzato questo evento prestigioso, prestigioso ancor più per l'istituzione che ci ospita. Questo mio intervento è sui rischi della libertà religiosa nelle società secolari. Intendo società secolari quelle nelle quali c'è uno Stato laico e una società pluralista, una società aperta. Lo Stato laico attiene alla dimensione istituzionale, la società aperta riguarda l'insieme sia di credenti sia di non credenti appartenenti alle varie tradizioni religiose. Ma devo fare una precisazione a questo titolo per evitare quella forma di strabismo ideologico che spesse volte si sente e che coltiviamo. E cioè lo strabismo ideologico è relativo al vedere i rischi della libertà religiosa nelle società avanzate, moderne, e non vedere i rischi di altre libertà religiose a rischio in altre società. E mi riferisco esattamente a quelle società nelle quali l'appartenenza, diciamo, etnica, il nascere all'interno di una società, impedisse ogni libertà religiosa. E credo che all'interno delle società a maggioranza islamica, e spesse volte è quello che sta succedendo, laddove il nascere all'interno di una società del genere impedisse ogni forma di appartenenza ad altre tradizioni religiose, e impedisse la conversione e impedisse la libertà. Ma al di là di questa precisazione del titolo, invece vengo esattamente a quello che la Presidente in fondo mi aveva assegnato, cioè i rischi della libertà religiosa nelle nostre società. Cioè le nostre società che sono quelle che sono nate dall'illuminismo, dalla rivoluzione francese, che sono nate dalla modernità. Quelle società in cui il principio che governava le società tradizionali, del cuius regio, eius religio, non appartiene più, è là dove la molteplicità delle conversioni, le conversioni circolari, si nasce una religione, si può appartenere un'altra, insomma la mobilità culturale, oggi è esattamente anche la mobilità religiosa, cioè l'appartenere, il poter appartenere a più società. Ma il dato che a mio avviso ci incuriosisce, perché è un dato inaspettato, che noi vediamo alcune forme di, io direi, di estenuazione della modernità, estenuazione anche della libertà e del pluralismo. Ed è in riferimento a queste forme di estenuazione anche della laicità, e non a caso oggi si parla, molti introducono a mio avviso con grande interesse di una laicità positiva, cioè una laicità che sia propositiva, insomma di fronte a questi rischi dell'estenuazione della modernità avanzata, della tecnologia, della tecnica, e anche l'estenuazione della laicità, che probabilmente in anni molto precedenti, all'inizio dell'Ottocento, Benedetto Croce aveva introdotto questa l'idea della religione della libertà. Un'idea enfatica, ma che diceva esattamente l'importanza di rendere la dignità della religione, la dignità della libertà come una vera e propria religione. Ora, l'introduzione, l'idea di Benedetto Croce in fondo continuava una tradizione che era molto nobile, che era una tradizione che dal 1777, se ricordo bene, il primo principio del Bill of Rights degli Stati Uniti, poi nell'87 e poi nell'89 la Declarazione de droit de citoyen. E però per terminare anche con il Concilio Vaticano II nel 65, con il documento a mio avviso pieno di interesse e oggi direi da riscoprire, non soltanto nella dimensione del diritto alla libertà, ma del dovere anche alla libertà, che è la Dignitatis Humanae. Quindi c'è una tradizione nobile, una tradizione molto lunga. All'interno di questa tradizione molto, molto nobile, molto ricca dei tanti significati della libertà religiosa, io ritengo che si pone esattamente anche il freedom of belief, questa nuova, posso dire, questa nuova federazione di volontari.
Siamo tutti volontari.
Per cui questo rende ancora più pregevole, ancora più nobile questa associazione, che accanto a quanto detto riconosce almeno due aspetti che sono presenti, sono già stati ricordati prima anche nel contesto del contesto italiano. Il primo aspetto è di un tentativo di degradazione a settarismo di tutto quello che non è la religione ufficiale. Questa coppia concettuale setta e religione, che tutti gli studenti che hanno fatto un corso di storia delle religioni o di sociologia delle religioni conoscono bene nella sua accezione nobile, che è quella di Max Weber, perché per Max Weber il religioso appartiene solo a questi due stati, o nello stato dell'effervescenza, ed è lo stato più interessante, cioè lo stato dell'innovazione. L'effervescenza religiosa attorno al capo carismatico è esattamente la setta. Weber ha usato il termine più pericoloso, più squalificato per dire la cosa più nobile, perché difatti lui analizza in oltre 200 pagine qual è il concetto di stato nascente delle religioni, analizzando la figura di Gesù e dei discepoli. Quindi il concetto di setta nel contesto weberiano ha un'eccezione nobile, che però invece ha ripreso immediatamente il significato che aveva fin dal Medioevo, perché setta deriva da sectare, e quando una religione ufficiale stacca un pezzo, taglia un pezzo, lo degrada. Quindi insomma l'ipotesi di Weber è stata un'ipotesi rischiosissima, tant'è che non è riuscito. Il concetto di setta oggi rappresenta esattamente la patologia del religioso, e quindi quando si sente squadre antisette, questa cosa incredibile, che è un monstrum organizzativo, immaginare una squadra per il controllo delle sette, chiamata appunto SAS. Ora, il concetto di degradazione del religioso a settarismo avviene ogni volta che noi di fronte a una minoranza religiosa così la leggiamo, così la interpretiamo, soprattutto così la qualifichiamo. E direi che il campo che si apre dinanzi alla federazione FOB è esattamente un campo di una estrema utilità, perché da un lato si pone nell'ambito della ricercazione per evitare questa degradazione della fantasia culturale e religiosa degli individui, che costruiscono, diciamo pure che inventano, nuove forme religiose. E dall'altro lato, oltre che il pericolo della degradazione, settarismo per tutto quello che non è ufficiale, l'accento eccessivo posto sul pericolo, per cui ogni volta che c'è un gruppo minoritario, ogni volta che c'è una invenzione, oppure ogni volta che noi troviamo di fronte al nostro contesto delle presenze che altrove sono molto più radicate, e appunto l'accento sul pericolo, sulla pericolosità. Ora, la pericolosità delle minoranze religiose, che i sociologi ormai non chiamano più sette, ma chiamano nuovi movimenti religiosi, è già stata accennata. Io voglio fare riferimento a quello che sta avvenendo da alcuni anni e che è la vera esplosione del nuovo pluralismo religioso e mi riferisco alle chiese pentecostali etniche. La Presidente sa che a Torino noi stiamo seguendo da alcuni anni in particolare questo campo. A Torino sono più di 40, più di 4 decine, le chiese pentecostali a base nazionale. I sociologi le chiamano ancora etniche, qualcuno ci dice che questo è leggermente squalificante, però quando noi abbiamo una chiesa pentecostale soltanto di donne nigeriane o di filippine oppure di brasiliani, come possiamo chiamarle se non etniche? Allora, questo è il dato nuovo che sta emergendo. Gran parte dell'immigrazione accresce il numero degli ortodossi, così come è stato detto, i vari patriarcati, patriarcati romeno, di Mosca, greco, eccetera, ma il dato che sta emergendo adesso è che parte dell'immigrazione si trova, almeno nella prima generazione degli immigrati, all'interno di chiese etniche, di chiese pentecostali etniche. A Torino, e questo è il dato nuovo, che alcune di queste chiese, per la numerosità dei loro componenti e anche per lo stile delle loro celebrazioni, vengono considerate come mega church e quindi richiamano esattamente le grandi chiese pentecostali statunitensi. Una di queste, la chiesa che stanno costruendo per 800 posti, una zona industriale di Torino, quello che sta nascendo. Allora, dicevo, la funzione di questa federazione, che si propone anche questa ricerca-azione, è esattamente questo: da un lato evitare la degradazione, il settarismo di tutto quello che è minoritario, e dall'altro lato evitare questo pericolo eccessivo di considerare appunto pericoloso tutto quello che sta avvenendo. E tant'è che, a conclusione di questa forma di estenuazione della modernità, di esternuazione della laicità, che a volte non sopporta tutto quello che è meno razionale, che è meno logico, e varrebbe la pena di riproporre il titolo di un volume che ha visto, probabilmente credo che sia una delle radici anche di questa federazione, che ha visto contributi e che è nato con l'apporto del Raffaello Di Marzio, ma del Presidente che ci ha lasciato prima, Nocita, e di molti altri che sono presenti, che noi abbiamo voluto pubblicare con il titolo «Credere è reato». Allora, all'interno di una società secolare, ripeto con il significato di uno Stato laico e di una società aperta, che sia necessario di porsi questa domanda: se credere è reato, e questo direi che è proprio paradossale. Questo è se per caso credere senza commettere reati. Se credere è reato, questo vuol dire allora che l'estenuazione della modernità, l'estenuazione delle nostre società secolari è molto grande. Di fronte a questi problemi, a questi temi che ho sollevato, ritengo che la federazione che oggi si presenta ufficialmente in questa sala prestigiosa abbia tutte quante le sue funzioni positive, di ricerca di quello che sta avvenendo, di documentazione per le istituzioni di queste grandi trasformazioni che avvengono, ma vuol dire anche di una terza grande funzione, questo di un rapporto positivo con gli oggetti che studia. Il concetto di ricerca-azione viene da Alain Touraine, un sociologo dei movimenti francesi. La ricerca-azione è quella che, attraverso un confronto immediato con l'oggetto della ricerca, modifica lo stesso oggetto della ricerca. E noi sappiamo che la ricerca sulle minoranze religiose, da un lato, può rendere più cauta e più avveduta l'istituzione, ma dall'altro lato può rendere anche più sicuro il cammino delle minoranze che si stanno studiando. Grazie.
Grazie, professor Gassano. Do subito la parola a Luca Bauccio, esperto di diritto dell'interno.